Mercoledì 4 novembre, 31ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. L'apostolo del Signore annuncia il Vangelo ad ogni uomo. Chi l'ascolta, se di buona volontà, si pente della sua vita, si converte all'annuncio, crede nella parola annunciata, si lascia battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Con la conversione, la fede e il battesimo, inizia il cammino verso il regno eterno di Dio di quanti sono divenuti credenti. Come si compie questo cammino? Ecco le modalità rivelate da Gesù Signore. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7:13-14. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me voi che operate l'iniquità. Matteo 7:21-23. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Matteo 11:12. L'Apostolo Paolo insegna ai discepoli di Gesù Signore di attendere alla loro salvezza con rispetto e timore. Ecco le sue parole. Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto di più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. Che significa con rispetto e timore? Il rispetto è verso la parola del Signore. Sia chi l'annuncia, sia colui che crede in essa, deve credere che è vera parola del Signore. Alla parola del Signore va data obbedienza fino alla morte e anche alla morte di croce. Solo la parola di Gesù è parola di vita eterna. Se chi la dice, aggiunge o toglie ad essa, oppure la modifica e la trasforma, manca di ogni rispetto verso la parola della sua salvezza. Oggi possiamo dire che verso la parola non si ha alcun rispetto. Chi la dice non la dice secondo verità. Chi l'ascolta, se esce dalla bocca di chi la dice come non parola di Dio, potrà mai credere in una parola che mai si potrà compiere perché è parola di un uomo e non di Dio? Chi la dice deve avere sommo rispetto e dire solo la parola di Dio. Chi l'ascolta deve ascoltarla come vera parola di Dio e dare ad essa ogni obbedienza. Così l'Apostolo Paolo ai Corinzi, che non avevano alcun rispetto verso la parola. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. 1 Corinzi 15:1-12. Attendere la salvezza con timore significa credere che quanto è contenuto nella parola infallibilmente si compirà. Il timore del Signore è tutto per un adoratore del vero Dio. Così il libro del Siracide. Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona d'esultanza. Il timore del Signore è il cuore, la gioia, diletto e lunga vita. Il timore del Signore è dono del Signore. Esso conduce sui sentieri dell'amore. Chi teme il Signore avrà un esito felice. Nel giorno della sua morte sarà benedetto. Principio di sapienza è temere il Signore. Essa fu creata con i fedeli nel seno materno. Ha posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne. Abiterà fedelmente con i loro discendenti. Pienezza di sapienza è temere il Signore e si inebria di frutti i propri fedeli. Riempirà la loro casa dei beni desiderabili e le dispense dei suoi prodotti. Corona di sapienza è il timore del Signore. Essa fa fiorire pace e buona salute. L'uno e l'altro sono dono di Dio per la pace e si estende il vanto per coloro che la amano. Egli ha visto e ha misurato la sapienza, ha fatto piovere scienza e conoscenza intelligente, ha esaltato la gloria di quanti la possiedono. Radice di sapienza è temere il Signore, i suoi rami sono abbondanza di giorni. Il timore del Signore tiene lontani i peccati. Chi vi persevera respinge ogni moto di collera. Siracide 1, 11, 21. Se siamo privi del timore del Signore, penseremo che la parola di Dio non si compie e ci inoltreremo per via di peccato e di morte. Leggiamo Filippesi 2, 12, 18. Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto di più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. Il Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare. Per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti, in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso in vano né in vano aver faticato. Ma anche se io devo essere versato al suo sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. Perché è necessario che il discepolo di Gesù attenda la sua salvezza con rispetto e timore? Non solo per se stesso, ma per tutto il mondo nel quale lui è chiamato a vivere. Il discepolo di Gesù è la visibilità nella storia del Cristo invisibile. Ecco l'altissima missione del cristiano nel mondo. Per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti, in mezzo a una generazione malvagia e perversa, in mezzo a loro voi dovete risplendere come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Leggiamo con attenzione cosa dice Gesù ai suoi discepoli. Gesù non dice che è il Padre suo la luce del mondo, neanche dice che lui è la luce del mondo. Parlo del Vangelo secondo Matteo. Dice invece che la luce del mondo è il suo discepolo, così come dice che il suo discepolo è il sale della terra. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Né si accende una lampada a me sotto il moggio, ma sul candelabro e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, 13, 16. Mentre così è detto nell'Antico Testamento, lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Salmo 119, 105. La parola del Signore è luce per il discepolo di Gesù, ma non è luce per il mondo. Luce per il mondo è il discepolo di Gesù. Ciò significa che il cristiano deve sempre essere e rimanere parola visibile della parola invisibile che è Cristo Signore. Questo potrà avvenire se la parola invisibile che è Cristo Gesù diverrà carne e sangue nel cristiano. È oltremodo grande la missione del servo di Gesù. Il mondo attraverso la sua luce vede Cristo, vede il Padre, vede lo Spirito Santo. Se lui da luce si trasforma in tenebre, il mondo mai per lui giungerà Dio. Il mondo è nelle tenebre e in esso vi rimane. Lettura del Vangelo. L'uomo è stato creato da Dio con un solo cuore, una sola anima, un solo spirito. Poiché uno è il suo cuore, una sola la sua anima, uno è il suo spirito, uno è anche il suo corpo, una sola potrà essere la persona alla quale lui potrà donarsi. Se una persona dona il suo cuore, la sua volontà, il suo corpo a Cristo, Gesù, non può darlo contemporaneamente ad altre persone. Se uno vuole consacrare la sua vita per la diffusione del Vangelo nel mondo, di certo non può dare il cuore né alle persone né alle cose. Leggiamo nel Vangelo secondo Luca. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: Signore, ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le rotane, gli uccelli del cielo erano nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 9, 57, 62. E ancora, un notabile lo interrogò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli rispose: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre. Costui disse: tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse: una cosa ancora ti manca, vende tutto quello che hai, distribuisci ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, e vieni e segui. Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste perché era molto ricco. Luca 18, 18, 23. Quando si consegna la volontà, il cuore e il corpo a Cristo Gesù, si deve sempre amare dalla sua volontà e dal suo cuore, sempre sotto mozione e conduzione dello Spirito Santo. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ama suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, prima della propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù ha dato la sua volontà al Padre suo. Dall'istante in cui gli ha fatto dono, è l'istante dell'eternità, lui non potrà amare se non in obbedienza alla volontà del Padre. Ecco quanto lui dice alla madre sua. Tre giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restano stupiti, e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati cercavamo. Ed egli rispose loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Luca 2, 46, 50. Come Gesù ama il mondo intero dalla volontà del Padre, così anche ogni suo discepolo deve amare dalla volontà di Cristo Gesù. Come però Gesù era tentato perché non amasse dalla volontà del Padre, ma dalla sua volontà, così è per ogni suo discepolo. Anche il discepolo è tentato perché ama dalla sua volontà e non dalla volontà di Cristo Signore. Oggi non c'è più tentazione, perché il discepolo di Gesù dichiara e sostiene che la sua volontà è volontà di Gesù. Ciò che lui vuole è voluto da Gesù Signore, anche le più triste e nefaste trasgressioni della legge del suo Dio. Ecco la nuova religione universale, la religione senza più volontà né del Padre né di Cristo Gesù, perché ormai la religione dell'uomo è la sua volontà fatta passare però per volontà di Dio. Leggiamo il testo di Luca 14, 25, 33. Una folla numerosa andava con lui, egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ama sua madre, suo padre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene da me non può essere mio discepolo. Chi di voi volendo costruire una torre non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini che gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Perché Gesù conclude il suo discorso con queste parole? Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo? I primi averi sono quelli spirituali: cuore, pensiero e volontà. Chi vuole essere vero discepolo di Gesù deve lasciare questi suoi averi spirituali e assumere cuore, pensieri e volontà di Cristo Gesù. Poi ci sono gli averi materiali. Lascerà questi averi attraverso un vero atto di passaggio. Da proprietario deve divenire amministratore. Poiché tutto è di Dio, di tutto ciò che il cristiano possiede, deve pensarsi solo amministratore e non proprietario. Se amministratore, deve amministrare dalla volontà di Cristo Gesù e non dalla sua ogni cosa in suo possesso. Così San Paolo per il bene spirituale. Ognuno ci consideri come serve di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora ciò che si chiede all'amministratore è che ognuno risulti fedele. Prima Corinzi 4, 1, 2. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non collerico, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagni disonesti, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, fedele alla parola, degna di fede che gli è stata insegnata, perché sia in grado di esortare con la sua sana dottrina e di commutare i suoi oppositori. Tito 1, 7, 9. Illuminante sia per il bene materiale che spirituale è la parola dell'Apostolo Pietro. La fine di tutte le cose è vicina, siate dunque moderate e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fraterna, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo mette a servizio degli altri, come buon amministratore della molteforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Prima Pietro 10, 7, 11. Il discepolo di Gesù è chiamato ad operare questa rinuncia essenziale, necessaria, indispensabile. Da proprietario deve divenire amministratore. La madre di Dio, l'amministratrice solerte e vigile, attenta e sapiente di ogni grazia di Cristo Gesù, ci ottenga di operare questo necessario passaggio da proprietari ad amministratori. Mostreremo al mondo la verità e la bellezza di Gesù Signore. Il mondo ci riconoscerà come il discepolo del crocifisso, l'amministratore fedele del Padre. Amen.